Mi ricollego soprattutto a quest'ultimo aspetto che Emanuele ha affrontato, quello della salute all'interno degli stabilimenti Fiat. Termini Imerese è un esempio importantissimo di come non ci sia nessun tipo, ai lavoratori non venga garantito nessun tipo di sicurezza, nessun tipo di tutela della propria salute. Non è infatti, diciamo, un segreto che l'impianto sia in tempi, diciamo, nei periodi più caldi dell'anno, non garantisce un sistema di aerazione tale da permettere al lavoratore di lavorare in tranquillità, ma anzi, appunto, rischia di no, rischia, aumenta necessariamente il rischio di malattie e infortuni, soprattutto. Così come non è un segreto l'utilizzo in tempi passati di sostanze, quale esempio l'Eternit e quindi l'amianto, che come tutti sappiamo ormai, diciamo, va a intaccare in maniera purtroppo definitiva la salute dei lavoratori. A questo proposito, inviterei Francesca a parlare, a prendere la parola e spiegare un po' questo aspetto, un po' più, approfondendolo un po' di più.
Allora, salve a tutti, grazie a Marco per la possibilità di raccontare un poco quello che succede in quel di Termini Imerese e quello che è successo, diciamo così, non a me direttamente, ma a mio padre. Diciamo che mio padre entra nella Fiat nel 1978 e ci resta a lavorare svolgendo varie mansioni, quindi passando dal reparto di lastratura, montaggio del motore, sportelle, bla bla bla, insomma catena di montaggio, ci resta a svolgere le sue mansioni fino al novembre del 2009. Cosa accade? Che premetto innanzitutto che mio padre è sempre stato uno che ha lottato facendo scioperi, occupazione, binari, viaggi per Roma interminabili, quindi è stato sempre, diciamo, accanto ai suoi colleghi ed ero rappresentante sindacale della UIL. Quindi mio padre praticamente, avendo lavorato per circa 30 anni, ha subito, come un po' tutti gli altri operai, cassa integrazione, ordinaria, straordinaria, mobilità. Ricordo ad esempio nel 2002, quando la Fiat annuncia la chiusura di Termini Imerese 2 mesi prima da quando doveva avvenire. E quindi diciamo che quei mesi sono stati praticamente passati dalle intere famiglie fuori dallo stabilimento, compresa la notte di Natale, perché proprio la paura era tanta, quella di perdere il posto di lavoro. Quindi diciamo che cassa integrazione e mobilità di certo non equivalgono ad uno stipendio che all'incirca equivale a circa 1.200 euro al mese. Ovviamente con già non si fa nulla, diciamo, una famiglia non può risparmiare, non può vivere bene come dovrebbe con 1.200 euro al mese. Figuriamoci con uno stipendio dato dalla cassa integrazione guadagni. Ovviamente tutto questo pesa anche a livello psicologico in una famiglia che magari può avere il mutuo, può avere l'affitto da pagare, i figli da mantenere, all'università, neonati, insomma, varie vicende che un po' tutti viviamo. C'è chi non regge, c'è chi non regge, infatti non è una novità che alcuni giovani, ahimè, si sono anche suicidati per la disperazione, perché sopportare 6 mesi di cassa integrazione con tutte queste spese da sostenere, insomma, prende proprio la testa, non ti fa ragionare, ti fa morire dentro. Ma c'è anche chi muore fuori, perché c'è chi le condizioni, diciamo così, di Termini Imerese dello stabilimento non sono delle migliori e quindi ci si ammala in questo stabilimento. Diciamo che la Fiat non ha quasi mai effettuato con i suoi fondi dei lavori per rimettere a posto la fabbrica. Recentemente, proprio qualche anno fa, sono stati i fondi dell'Unione Europea a risistemare il reparto di verniciatura proprio a tutela della salute dell'operaio, quindi la Fiat non si preoccupava di questo. Tant'è vero che l'amianto è stato presente in Fiat. Dico questo perché me l'ha detto mio padre. E quando me l'ha detto mio padre? Quando mio padre nel 2009 si ammala di tumore, un carcinoma polmonare, che gli dà praticamente soltanto 6 mesi di vita. Ovviamente, quindi questo accade nel novembre del 2009, qualche giorno prima di Natale mi viene data la notizia che da lì a poco mio padre non ci sarebbe più stato, quindi lasciando stare tutto il tram tram che viene, servizio sociale assente, insomma, la sanità che non funziona e compagnia bella, comunque arriviamo al punto in cui, stando, diciamo, giro e rigiro in ospedale, comunque il vicino di stanza, l'altro ammalato, si parla, si chiacchiera e si scopre che il caso di mio padre non è un caso isolato. Ci sono stati altri giovani, perché mio padre aveva 58 anni quando è morto. Si sono ammalati chi di tumore al cervello, chi di carcinoma polmonare, un po' tutti, diciamo, avevano girato quegli stessi reparti che aveva girato mio padre, in cui aveva lavorato mio padre. Ovviamente quando mio padre mi dice che veniva a contatto con l'amianto e che la famosa tuta blu veniva macchiata da della polverina gialla, la prima cosa che faccio comunque per tentare di dargli un minimo di giustizia, comunque tentare di difendere, andare a fondo alla cosa, è quella di ovviamente recarmi al sindacato del quale mio padre ha fatto parte per circa 30 anni e dirgli: ma scusate, ma questa situazione non si potrebbe fare nulla, diciamo, una causa contro la Fiat per dare giustizia, per far sì che non ci siano altri casi come quello di mio padre e come quello degli altri operai. Diceva: signorina, cosa ci vuole fare? Si sa benissimo che in Fiat la gente entra sana ed esce malata. Ah, vabbè, le uniche parole che sono riuscita a dire è questa. Ovviamente da lì nasce la mia, se prima era a favore dei sindacati, ora proprio per me li possono bruciare vivi praticamente, non è che dei sindacalisti stessi. Quindi questo mi fa capire quanto i sindacalisti stessi non facciano nulla per gli operai e che gli operai alla fine sono degli schiavi dei padroni e delle tessere degli associati solo per i sindacati. Quindi c'è questo passaggio. Operaio, scheda associativa per il sindacato, schiavo e servo del padrone, e il padrone che si arricchisce, arriva a Termini Imerese, si stabilizza, Termini Imerese non serve più, facciamo morire le persone, boom, smontiamo e ce ne andiamo e lasciamo gli operai con 480 euro al mese per campare, per sopravvivere, perché non si può vivere con 480 euro al mese, diciamola tutta la verità. Cioè, se uno ha un figlio all'università che già magari non riesce a vincere la borsa di studio e quindi si paga la bellezza di 400 euro di tasse, spiegatemi voi come si riesce, come si può portare avanti una famiglia e come la disperazione non prenda possesso. Comunque, il signor Marchionne, col suo maglioncino blu, che appunto non lo vedrei mai lavorare sporcandosi di amianto, in una trasmissione qualche mese fa di Fabio Fazzi, A che tempo che fa, dice che Termini Imerese, un po' come ha detto poco fa il dottor Bonaccorsi, che praticamente a Pomigliano si assentavano il mercoledì per vedere la partita, a Termini si assentavano pure quando c'era la nazionale. Quindi evidente, però ieri ha detto il signor Marchionne che ci dispiace perché gli operai di Termini Imerese erano eccezionali. Quindi Marchionne, un poco fai pace col cervello, perché insomma un poco di incoerenza la ritrovo nelle tue parole. E quindi cosa dire? Che praticamente Termini Imerese oggi è stata abbandonata. La Fiat non si è preoccupata, come non si è preoccupata la politica locale e come non si sono preoccupati i sindacati di questi operai, perché li hanno tenuti stand-by praticamente, perché il futuro di questi operai è stato stabilito e stilato qualche giorno fa, quando la chiusura dello stabilimento era già stata annunciata. Sono stati imbelliti se stessi. Se tu vedi questi operai oggi, cioè magari li vedi passeggiare in piazza, accompagnare i figli a scuola, sono proprio con la testa chissà dove, non vedono alcun futuro. Chi riuscirà ad essere assunto dalla DR Motors, perché diciamo che molti operai versano buoni propositi, tendono a fare, diciamo così, bella figura con la DR Motors, però fondamentalmente gli operai sono soli. E giustamente questo Termini Imerese, diciamo che è stato un terreno fertile per Marchionne, perché appunto non essendoci né il sostegno della politica né il sostegno dei sindacati, quindi mancava la lotta, Marchionne comunque ha potuto fare quello che ha fatto in tutta tranquillità. E non è vero, appunto, come dicevo prima, che gli operai terminimeri si sono svogliati e non vogliono lavorare, anzi al contrario. Perché comunque gli operai terminimeresi non sono solo quelli della fabbrica Fiat, ma tutte le altre fabbrichette che comunque, ad esempio la Liar, quelli dell'indotto, insomma, i fornitori della mensa stessa, insomma, chiudendo Terminimerese si penalizza un grande settore dell'economia di quel territorio. Poco fa accennavamo pure al fatto che gli operai, appunto, per quanto riguarda la condizione di salute, entrano buoni, come diceva quella, ed escono malati. Infatti la maggior parte di loro percepisce un'indennità di invalidità che viene associata appunto alla cassa integrazione o comunque allo stipendio, quello che sia, e quindi io mi piacerebbe appunto fare una ricerca per vedere quanti di loro siano oggi percepiscono questa pensione, le problematiche che hanno, perché il sindacato o comunque chi di dovere non ha fatto nulla per difendere questi soggetti che muoiono. Cioè non si può morire a 40-50 anni e non avere una pensione. Cioè, ma voi immaginate, cioè, con 480 euro campano ora, ma questi quanto avranno di liquidazione? Cioè, quando arriveranno ai famosi 40 anni di contributi, quanto gli daranno? Quanto gli spetterà? Tu passi una vita a lavorare. Le condizioni delle fabbriche veramente fanno schifo. Io ho avuto modo di visitare uno stabilimento nel mese di dicembre, il caldo là dentro si moriva, e figurateci che ci sono state, sì e no, un'oretta là dentro. Pensate quelli che ci entrano alle 6 del mattino ed escono alle 14. Il caldo a dicembre ti faceva impazzire, i rumori là dentro che sono assordanti. E per chiamarsi usano praticamente, abbanniano, parliamone chiaro, va. E i telefoni là dentro che squillano tipo quelli delle officine, proprio suonerie altissime. E quindi se tu parli degli operai Fiat, uno dice, ah come, perché sono tutti sordi, e tutti ammaccati, la schiena ce l'hanno distrutta, fanno veramente condizioni assurde, e la Fiat non si è mai preoccupato di questo. Le visite mediche, che comunque quando mio padre poi ha dato le dimissioni nel fine marzo del 2010, le dimissioni dal lavoro, mi è stata inviata a casa tutta la cartella, diciamo così, una cartella di salute, che, diciamo, con tutte le visite annotate e cose varie, ma le visite le hanno fatte negli anni 90 e poi le visite non le hanno fatte più. Quindi tutti i diritti, tutte le lotte che hanno fatto negli anni 60, 70, insomma, lo statuto stesso dei lavoratori, sono andate a farsi benedire, perché praticamente nessuno si preoccupa di questi operai, i primi sindacati. I sindacati, i sindacalisti si fanno le loro visite internosse, ciao. Quando viene chiesto un cambio perché veramente le condizioni, cioè parliamo di, ad esempio, io ho fatto accenno a dicembre delle condizioni là dentro, figuratevi a luglio quello che ci deve essere in quello stabilimento. E gli incendi che scoppiano nei dintorni là, che veramente creano condizioni, li fanno vivere come delle bestie. Fanno vivere gli operai come se fossero degli animali, senza alcun diritto, e con questo contratto nuovo ancora peggio. Cioè veramente diventano schiavi gli operai. Quindi io mi chiedo, alle soglie del 2012, si può ancora morire per lavorare? Cioè parliamo tanto di diritti umani, di carte di Nizza, la carta dei diritti fondamentali dell'ONU. Signori miei, poi all'atto pratico io non vedo niente. Io vedo soltanto gente che muore, nessuno che se ne occupa. Se fai una causa ti partono fior fiori di soldi, ma poi magari non riesci neppure ad ottenere quello che ti spetta. Io quello che mi auguro e quello che vorrei è che non ci fosse un altro mio padre, perché comunque la situazione è pesante da affrontare. Io mi ritrovo a vivere con 700 euro al mese, e per fortuna sono riuscita a prendere la borsa di studio, altrimenti non mi sarei potuta permettere nemmeno l'iscrizione all'università. Quindi si discute tanto di diritti, di parità, di cose. Ah, e voglio accennare anche al fatto che con 480 euro al mese, cioè un operaio, immaginate una donna separata o ragazza madre che deve campare i suoi figli, come la mettiamo? Cioè stiamo scherzando? Cioè gli operai sono delle bestie, no? Io mi auguro veramente che non ci sia un altro mio padre, che tutte le persone che si sono ammalate in generale non ci siano più, perché veramente è uno schifo e bisogna mettere fine a questa politica veramente oscena che si approfitta e sfrutta soltanto gli operai e che comunque non porta a nulla, perché cioè, la dignità dell'uomo viene lesa proprio alla grande. Quindi l'unica speranza è che non accada più tutto quello che è successo e che da Termini Imerese coloro i quali che verranno assunti possano vivere dignitosamente e possano avere anche una buona pensione. Perché oggi come oggi, con il fatto che è aumentata l'età, cioè i contributi, no? Con la nuova riforma, immaginatevi già un operaio bello sfasciato, grazie al lavoro che fa, arriva veramente, direttamente arriva al cimitero, non ci va in pensione. Quindi speriamo che non accada più e speriamo che si passino, chi fa l'imprenditore si metta una mano sulla coscienza e pensare che c'è gente che resta orfana di padre perché semplicemente per portare il proprio stipendio a casa poi non riesce neanche più a abbracciare i propri figli. Grazie.
Ringraziamo Francesca per la delicata testimonianza che ha portato qui in questa iniziativa. Quello che è emerso appunto dall'intervento di Francesca, ma anche da quello di Emanuele, è appunto come il lavoratore venga ormai considerato, e il titolo stesso del libro lo spiega perfettamente, come un vero e proprio schiavo, come gli accordi, questi nuovi accordi imposti dalla Fiat, questi nuovi contratti portino indietro di oltre un secolo quello che sono i diritti dei lavoratori dentro e fuori la fabbrica, perché comunque non ci dimentichiamo che appunto l'organizzazione del lavoro non si ferma semplicemente alle 8 ore lavorative nella catena di montaggio, ma anche influenzano anche i tempi di non lavoro, quindi i tempi della vita al di fuori della fabbrica. Volevo concentrarmi un po' più sulla questione di Termini Imerese, spiegando brevemente le ultime evoluzioni. Quindi, come dicevamo, dopo 41 anni la Fiat decide di chiudere lo stabilimento di Termini Imerese con oltre 2200 dipendenti fra lavoratori diretti e dell'indotto, decide di chiudere la fabbrica decidendo poi successivamente di discutere con i sindacati il futuro di questi operai. Quindi la prima questione è quella appunto di chiudere la fabbrica perché è ritenuta poco produttiva per mancanza di infrastrutture, per addetta della Fiat che però ha usufruito di centinaia di milioni di finanziamenti da parte della regione, addetta della Fiat dice appunto per mancanza di appoggio politico nel territorio. Una Fiat che per 40 anni, diciamo, essendo l'unico centro produttivo in quella zona, insieme alla Fincantieri l'unico di tutta la Sicilia occidentale, ha sfruttato un litorale che poteva essere utilizzato in tanti altri modi, piuttosto che appunto distruggerlo anche dal punto di vista prettamente ambientale. La Fiat decide di chiudere lo stabilimento di Termini Imerese e successivamente contrattare la fuoriuscita di 640 dipendenti in prepensionamento da collocare nelle liste di chi appunto chi presentava i requisiti da mandare in pensione, chi non presentava ancora i requisiti per l'età pensionabile, per il raggiungimento dell'età pensionabile, l'iscrizione nelle liste di mobilità. Anche in questo caso la Fiat, grazie anche al nuovo governo Monti, che in tutte le politiche si è dimostrato perfettamente in coerenza con quelle che sono state le politiche degli ultimi anni, dal governo Berlusconi ma anche ai governi di centrosinistra. La Fiat ha costretto la Regione Sicilia a sborsare altri 8 milioni per mandare in prepensionamento questi 640 dipendenti. Mentre la Fiat stessa ha uscito appena 13 milioni a fronte appunto dei 21 necessari. Come se non bastasse, la Regione Sicilia sta investendo oltre 350 milioni per lo stabilimento che verrà acquistato dal 1 gennaio 2012 dalla DR Motors. DR Motors è di proprietà dell'imprenditore Massimo Dirisio, che ha già acquistato uno stabilimento in provincia di Napoli, di Avellino, comunque nella regione Campania, però il cui acquisto però è stato bloccato per mancanza di garanzie produttive e finanziarie soprattutto. Si stima che la DR Motors abbia un debito di oltre 70 milioni di euro, quindi non si capisce. La regione Campania appunto ha rifiutato il piano proprio per mancanza di garanzie, quindi non si capisce come un'azienda che in Campania non garantisce l'assunzione dei lavoratori e la continuazione della produzione, come invece in Sicilia questo possa avvenire. Questo è un dubbio che ci poniamo un po' tutti. La DR Motors, tra l'altro, dovrebbe assumere nel primo anno 270 lavoratori e per poi assumere tutti coloro che non sono andati in prepensionamento entro il 31 dicembre del 2013, ma queste assunzioni sono legate soprattutto al raggiungimento di obiettivi produttivi. La DR Motors produce, vende al momento 2-3 mila, all'incirca 3.000 autovetture, mentre la produzione stimata è di oltre 60.000 vetture. Anche questo, diciamo, sorge subito immediata domanda: in un periodo di crisi generalizzata e ancora di più in un periodo di crisi del mondo del settore dell'auto, non si capisce come un'azienda appena nata possa riuscire a produrre oltre 30 volte la